Per adesso noi ce ne andiamo in Cina, facciamo un po' punto un po' della situazione in quell'area, in quel quadrante, lo facciamo con Sabrina Molas di China File, che insomma spesso e volentieri ci conforta con le sue analisi rispetto appunto alla complessità di quest'area, una Cina che dal punto di vista della crescita economica in questo momento si trova in una fase di rallentamento, e anche tutta una serie di problematiche rispetto alla sostenibilità di alcune società che sono diventate molto importante soprattutto per quanto riguarda la crescita del settore immobiliare. Allora Sabrina, pronto, ci sei?
Pronto, ci sono. Buonasera.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni.
Il Giappone, l'indice Nikkei è tornato al top da quando 35 anni fa aveva sfidato gli Stati Uniti ed era stato malamente bastonato, aveva quindi scelto di propria iniziativa di ridimensionare il proprio potere e cercare di riprendersi dalla botta che aveva ricevuto, che è una botta abbastanza simile a quella che può creare Evergrande. È proprio un ritorno all'89 o su altre basi che si crea questo rilancio del finanziario. Oltretutto contemporaneamente all'idea, alla notizia che l'indice Nikkei era tornato a 35 anni fa, la notizia era anche che il Giappone era stato superato dalla Germania, che è in crisi, come PIL. Come è leggibile, come è analizzabile questa situazione?
In realtà la situazione del Giappone è molto complessa, perché d'altronde è complessa anche l'idea stessa di come valutiamo un'economia in salute oggigiorno, anche perché appunto il crollo che è stato annunciato dell'economia giapponese dal terzo posto di maggiore economia mondiale è appunto legata al PIL reale. Però allo stesso tempo, appunto, avete detto giustamente anche voi, ci sono degli indici che non stanno andando male, anche per quanto riguarda l'inflazione. Ad esempio, le ultime politiche hanno portato un'inflazione che secondo le stime dovrebbe rimanere al 2%, e non è stata considerata comunque un valore così negativo, ma abbastanza, diciamo, sano per l'economia giapponese. Questo però non significa che appunto l'economia giapponese non sia in difficoltà su alcuni fronti, in alcuni appunto invece vada meglio di altri. Di sicuro ha influito una serie di manovre economiche, per lo più appunto espansive, quindi cercando di sostenere l'economia anche con degli aiuti che sono state lanciate negli ultimi mesi. L'anno scorso infatti il Giappone ha scelto un nuovo capo della banca nazionale, e questo capo della banca nazionale ha comunque spinto per questo genere di politiche, quindi delle politiche comunque poco restrittive e poco, poco severe, ecco, in modo che comunque l'economia potesse essere un po' più spinta anche con l'aiuto del governo, in modo da potersi riprendere. Anche perché il problema in questo momento, ad esempio, è che il Giappone ha bisogno di nuovo tornare a un aumento dei consumi interni, perché appunto c'è tanta diffidenza ancora, causata soprattutto dalla pandemia, verso quelle che sono invece le promesse, diciamo, del mercato internazionale, dell'esportazione, che comunque è stato sempre, diciamo, un cavallo di battaglia dell'economia giapponese, ma che d'altronde appunto, proprio anche consapevoli di quello accaduto durante la pandemia, si sta cercando un po' di vedere se si riescono a spingere altri fattori e non solo appunto puntare sempre sul cavallo delle esportazioni, proprio perché i movimenti sul mercato internazionale sono tanti, ne parleremo sicuramente, anche perché tra sanzioni, restrizioni, doppie, terze triangolazioni, il mercato internazionale sta diventando sempre più complicato da navigare sotto alcuni aspetti. Per cui, e anche appunto sperare che la domanda per certi beni rimanga sufficiente a portare avanti questo settore economico per un paese, con la concorrenza che si sta creando, perché appunto il Giappone è un'economia di ormai servizi, di certi prodotti come appunto anche tuttora le automobili e tecnologie avanzate, come rimane anche la Corea del Sud, però d'altronde anche colpevoli forse un po' le manovre che stanno cercando di portare fuori dalla Cina, cercando di isolare la Cina in alcuni settori delle tecnologie avanzate. In realtà molti paesi stanno investendo ad esempio nel sud-est asiatico, in India tantissimo, e quindi anche quello oggi inizia a mettere, oppure si sta facendo tanto reshoring, no? Si stanno portando tante aziende di nuovo in Europa, o almeno quella è la speranza. Poi sarà appunto tutto da vedere quanto sarà realizzato, però diciamo che il Giappone si trova un po' in questa tempesta, aggiungendo più il fatto che come la Corea del Sud siamo di nuovo anche quest'anno un record storico del calo delle nascite, dell'aumento dell'innalzamento dell'età della popolazione, quindi ancora qui delle problematiche anche che hanno a vedere con la demografia e l'ingresso di nuovi lavoratori nel mercato.
Certo. Senti, ti volevo invece riportare un po' alla Cina, perché c'è stata appunto questa richiesta di liquidazione di Country Garden, che ha mancato il rimborso, insomma, di un prestito miliardario in dollari Hong Kong, e che chiaramente getta una luce, insomma, un po' preoccupante sul settore, soprattutto sul settore immobiliare, e contemporaneamente, insomma, le dichiarazioni di Li Qiang, del premier cinese, che parla effettivamente del fatto che invece di fare il decoupling qui bisogna rafforzare i legami economici con Washington, mentre Taiwan sta spostando la produzione, anzi la più grande azienda di microprocessori di Taiwan sta spostando la produzione verso il Giappone. Come le interpretiamo queste, diciamo, questi segnali?
Di sicuro la Cina è in difficoltà. È sempre molto difficile leggere quelli che sono i pensieri e le riflessioni che si fanno e il dibattito, perché in realtà c'è, ma diciamo che non oltrepassa quella cortina di ferro di Zhongnanhai, quindi del quartier generale, no? Della politica cinese, e quindi è sempre un po' difficile leggere quali sono i loro pensieri. Di sicuro però l'economia cinese è in difficoltà, ce lo dimostra il fatto che tra non molto avremo le due sessioni, quindi l'incontro annuale con le camere, che appunto serve un po' a fare da faro per la proposta di nuove politiche o per l'implementazione delle nuove politiche, delle riforme, e di fatto ad oggi però non c'è stato ancora il terzo plenum, che è l'incontro di alto livello interno, invece in questo caso non alle istituzioni statali ma al Partito Comunista Cinese, che in realtà in teoria deve portare alle due sessioni e ad altri incontri poi successivi, che saranno centrali per la definizione delle politiche economiche. Questo incontro non c'è ancora stato, e questo di fatto è un segnale piuttosto allarmante. Doveva esserci tradizionalmente, e diciamo negli ultimi 30 anni la tradizione era sempre stata rispettata. Nell'autunno, dopo il congresso, a un anno dal congresso, dal congresso generale, e questo già preoccupa gli osservatori. Di sicuro la Cina non è esplicita, ma ogni tanto si sentono appunto parlare il premier cinese e il presidente Xi Jinping di difficoltà economiche, anche se non se ne parla in termini negativi, si cerca sempre comunque di parlarne in termini propositivi, che la Cina si sta impegnando a fare, a sviluppare, ma di sicuro questa è una grande preoccupazione, perché d'altronde la Cina è arrivata, o forse arriverà, perché appunto da 10 anni che si prevede il crollo della Cina, però è arrivata forse a quel punto di svolta dove l'economia cinese deve iniziare a puntare su altri fattori, perché di fatto il settore immobiliare degli investimenti è stato quello trainante del PIL cinese fino a oggi, e ora invece di fatto le cose devono cambiare, però ovviamente bisogna anche cambiare il resto della struttura anche di che cosa significa crescita per l'economia cinese. Il segnale che Country Garden effettivamente adesso è stata chiesta la liquidazione a Hong Kong è un segnale molto forte. Abbiamo visto che non sono arrivati commenti definitivi dalla leadership cinese, e di fatto anzi, se poi passiamo dal piano economico al piano delle politiche, vediamo come anche su Hong Kong effettivamente Pechino si stia quasi forse più concentrando sul fatto che delle politiche ora debbano essere sempre di più un po' simili a quelle della Cina continentale, anziché effettivamente subire poi quelle che sono le conseguenze dei movimenti sui mercati finanziari. Di sicuro un problema, e bisognerà vedere come evolve la situazione, perché fino ad oggi in realtà appunto non è migliorata. Abbiamo visto che la Cina non ha fatto delle mosse appunto per evitare il fallimento, però in qualche modo ha contenuto i danni di questo fallimento, però il trend non sembra appunto ritornare a un miglioramento, anzi.
E poi sarà anche too big to fail, cioè non troppo grande per fallire in questo modo, e questo potrebbe essere anche un po' tutta l'economia cinese, che infatti col decoupling potrebbe cercare di tutelarsi da un fallimento, dicendo se fallisco trascino tutti quanti con me.
Esatto, ricordiamoci che poi appunto la Cina in questi ultimi anni, grazie a progetti come quelli della Belt and Road Initiative, è riuscita tanto a esternalizzare appunto questo eccesso di produzione e di investimenti nell'immobiliare, nelle infrastrutture in generale, quindi questo forse è stato anche uno dei fattori che al momento è riuscito a evitare questo tipo di problematiche debitorie e via dicendo. Però d'altro canto le problematiche debitorie forse si sono spostate anche ad altri paesi, che chissà se pagheranno, come appunto è successo a queste aziende che non hanno poi pagato effettivamente chi di fatto gli aveva effettuato il lavoro, e loro avevano già acquistato, diciamo, a credito questi progetti, molti dei quali appunto, ricordo, non sono stati conclusi, quindi di fatto ci sono andati di mezzo per primi i cittadini cinesi, che hanno pagato in anticipo ad esempio degli appartamenti che non sono però stati realizzati. Potrebbe portare parecchi malumori.
Senti, c'è stata anche una polemica, diciamo così, riguardo i commenti che sono emessi da parte di tanti risparmiatori sul fatto che i loro investimenti in Cina non stavano andando, non avevano ritorni adeguati, e quindi tendenzialmente si suggerivano informalmente di spostare gli investimenti verso altri mercati. C'è uno scontento da questo punto di vista, quando diciamo così gran parte dei cinesi aveva cominciato a investire i propri risparmi anche in un sistema bancario e finanziario per certi versi opaco, però adesso questo, a quanto ho capito, non restituisce più i dividendi attesi, quindi c'è anche delusione da questo punto di vista.
Assolutamente, e infatti è un fenomeno che sicuramente si allargherà anche a una buona parte della popolazione. Questo potrebbe essere interessante da osservare, perché effettivamente al momento, ad esempio, quando abbiamo assistito a dei fallimenti a livello di banche locali, non so se ricordate, l'anno scorso è successo che il fallimento di una banca locale di piccola scala si fosse un po' esteso a macchia d'olio anche ad altre banche sempre locali in Cina, e questo avesse portato comunque a un certo sollevamento popolare contro questi istituti bancari, perché d'altronde ricordiamoci, i cinesi sono dei grandi risparmiatori e hanno comunque fatto, era solo 30 anni fa, diciamo, il periodo in cui, anzi molto meno, perché nelle campagne ad oggi abbiamo persone che davvero, prima di riuscire a potersi permettere una vita dignitosa, devono lavorare lontano da casa, devono fare peggio lavori, e quindi appunto risparmiano molto i cinesi, e pensare che effettivamente questa cosa possa diffondersi a macchia d'olio verso quella classe cinese che finalmente ce la sta facendo a realizzare il proprio, come l'ha chiamato anche Xi Jinping, il sogno cinese, e trovarsi però appunto un'economia che invece sta andando in retromarcia, questo potrebbe effettivamente portare dei problemi in futuro. È tutto sempre molto da vedere, perché la Cina se l'è svangata anche in altre situazioni, però effettivamente adesso siamo a un punto dove, ripeto, ad esempio abbiamo visto dei fallimenti e delle frodi abbastanza pesanti che hanno influito sulla popolazione che aveva investito in questi istituti finanziari, in questi istituti bancari, scusate, e questo aveva creato non pochi movimenti. Poi di sicuro si coprono bene, diciamo, anche questi episodi magari localizzati, però fino a un certo punto. Quindi se il fenomeno diventasse da locale a effettivamente nazionale, potrebbe essere un problema per la leadership cinese.
Queste preoccupazioni potrebbero essere ricondotte le ludopatie, cioè, quindi la ricerca di fortune nell'azzardo, che avevamo già parlato con Manulo e con Max Morello, proprio di questi posti nel sud-est asiatico dove sono soprattutto i cinesi quelli che vanno a giocare in queste città create apposta per questo genere di azzardo. Potrebbe essere questo un sintomo appunto di disagio e quindi di ricerca di fortuna nell'azzardo?
Assolutamente, non so se avevate letto l'articolo su China Files, dove avevamo parlato appunto della, anche della lotteria di Stato cinese, che quest'anno ha registrato dei numeri record, un po' anche grazie alla digitalizzazione. In realtà non vorrei fare troppo, appunto, non concentrarmi troppo sugli aspetti magari culturali, perché sarebbe un po' generalizzare, però ai cinesi non è che sia mai dispiaciuto scommettere, anzi diciamo che ai cinesi in realtà l'idea del gioco d'azzardo è qualcosa che è abbastanza insito nelle proprie passioni. È stato un po' abbattuto soprattutto durante il maoismo, perché ovviamente significava appunto sperperare soldi come nulla, però in realtà di fatto questo fenomeno sta ritornando ed è sicuramente sintomo anche di un tentativo di ottenere questa fortuna e questi capitali che a quanto pare appunto non bastano più, soprattutto se una persona ambisce a vivere nelle grandi città o potersi costruire un futuro nelle grandi città, dove effettivamente questo futuro si può ancora costruire, diciamo, nel sogno cinese di oggi. Però ricordiamoci che città come Shanghai e Pechino ormai sono tra le città più costose al mondo, e quindi, cioè, pensiamo a quello che può essere il nostro potere di spesa, che già Shanghai ci verrebbero i capelli bianchi, pensiamo a quello che potrebbe essere il potere di spesa di un cinese appunto che nasce, cresce e cerca di costruirsi la propria fortuna, però venendo da un background sociale ovviamente molto più basso.
Stesso disagio, quella stessa preoccupazione potrebbe aver spinto le aziende a creare quelle milizie private che non c'erano più da tantissimo, forse appunto dal maoismo, delle milizie private a difesa delle aziende. Ma cioè, cosa c'è dietro questo improvviso impulso di sorveglianza speciale, insomma,
Di sicuro quello a cui stiamo assistendo oggi appunto potrebbero esserci magari i primi segnali di instabilità in alcune aree del paese. Non è magari da prendere per scontato, forse stiamo facendo delle previsioni troppo in grande, ma potrebbe già esserci un po' di sommovimento e preoccupazione soprattutto per chi ha certi, diciamo, a certi poteri, ecco, insomma, all'interno anche della società cinese, non solo segretari del Partito Comunista, che comunque, ricordiamoci, già un po' sono sotto l'occhio vigile, no, della campagna anticorruzione di Pechino, però forse si ha l'impressione che questo non basti più, anche se ricordo che la Cina comunque negli ultimi anni ha un po' fatto, diciamo, un po' recuperato come non vorrei dei paesi occidentali, ma comunque anche altri paesi sulla questione delle milizie private e anche all'estero, perché in realtà il problema spesso in realtà nascono soprattutto all'estero, questo tipo di milizie adesso stanno ritornando molto anche in Cina, però diciamo che era un fenomeno che già stava iniziando diversi anni fa proprio per proteggere gli interessi e in molti casi delle aziende, in realtà, perché non so se avete memoria, ad esempio un paese come il Pakistan o tutte quelle aree in Afghanistan prima, oppure appunto ai confini tra Pakistan e Afghanistan poi, sono diventate particolarmente pericolosi per le aziende cinesi. Ci sono stati più attentati l'anno scorso proprio indirizzati ai lavoratori di queste aziende, magari agli ingegneri che appunto erano loro a condurre i lavori. Quindi in realtà questo fenomeno inizia a nascere lì, e invece in Cina è un po' appunto di maoista memoria, si sta recuperando questa idea, anche se anche qua appunto ha qualcosa forse di molto poco maoista e molto più moderno, no? Come la nostra idea appunto di sicurezza privata, che è qualcosa invece che nasce un po' più in seno a un'economia effettivamente che deve difendere, no, i propri capitali e il proprio status quo.
Espansione della NATO a nord, quindi nei paesi baltici, Finlandia e Svezia, quindi scandinavi, sposta i conflitti veri e propri verso nord, ma quanto può essere coinvolta la Cina in eventuali conflitti nel mare glaciale artico o in quella zona lì? Potrebbe essere trascinata dai russi in conflitto di quel tipo in quelle zone, e sarebbe preparata la Cina ad affrontare una guerra in quella zona?
Allora, di sicuro la Cina è da anni che sta osservando tutti i movimenti nell'Artico, in realtà più per scopi commerciali o di estrazione delle risorse, quindi arrivare prima appunto degli altri, come spesso fa, per potersi accaparare le risorse, adesso che appunto anche le vie, il passaggio, diciamo, a nord è ormai molto più sgombro di come era decenni e molti anni fa, diciamo, ecco. dal punto di vista militare è molto complicato pensare che la Cina possa intervenire anche in questa zona. Magari, ecco, molto razionalmente ci verrebbe da dire forse un po' troppo per la Cina, poi è vero, magari il futuro ci smentirà, perché ricordiamo che la Cina adesso sta cercando di assicurarsi una sua posizione di comunque preminenza nel Mar Cinese meridionale, nel Pacifico in generale. Allungarsi all'Artico potrebbe essere effettivamente il terzo step di questa espansione cinese, che però richiede comunque del tempo. Già ha fatto dei passi da gigante la Cina, si è costruita delle portaerei ormai molto avanzate, però rimane sempre a un livello di quantità anche di navi, ad esempio, soprattutto per quanto riguarda la sua marina, che è ancora, diciamo, molto inferiore a quelle che sono le potenzialità di Stati Uniti e Russia, per esempio. Quindi di sicuro per la Cina sarebbe molto più vantaggioso cercare di sfruttare quelle che sono appunto le sue potenzialità, come quella appunto dell'occupazione delle rotte commerciali o dello sfruttamento delle risorse, quindi arrivando prima su questi fronti e poi con la questione, con ovviamente invece una presenza più militarizzata. Di fatto è quello che è successo nel Pacifico. La Cina si è prima presentata nel Pacifico come un ottimo partner commerciale e tuttora appunto è così, che viene avvicinata anche e si avvicina ai governi, ad esempio mi viene da pensare alle Salomone, a Papua Nuova Guinea, quindi a tutte queste realtà del Pacifico, con le quali però adesso si stanno ragionando anche degli accordi di sicurezza o sono stati firmati, ad esempio come nel caso delle Salomone. E quindi, diciamo, di sicuro la Cina va per step, come in realtà forse molti altri paesi fanno, e forse l'aspetto militare arriverà più tardi. Di sicuro potrebbe arrivare, perché comunque la difesa anche di queste rotte commerciali passa di fatto poi anche dalla sicurezza, soprattutto in un mondo che magari sembra agli occhi degli analisti sempre più instabile.
Senti, la Belt and Road Initiative in qualche modo ha segnato, diciamo, un momento di espansione della Cina dal punto di vista commerciale, anche di proiezione verso, diciamo, il mondo esterno, ma gli Stati Uniti e l'Europa stanno cominciando, come dire, a prendere un po' le contromisure, e ci sono anche progetti di costruzione di altri corridoi che sono concorrenti. Come si pone la Cina rispetto a questi progetti? Cioè, continua a mantenere il suo passo rispetto alla creazione della Via della Seta, oppure in qualche maniera si confronta in maniera antagonista con questi progetti, come mi viene in mente l'IMEC, che dovrebbe portare prodotti e merci dall'India fino al Mediterraneo?
Beh, di sicuro tutti questi tentativi di aggirare le iniziative cinesi alla Cina non fanno piacere, anche se però non stiamo assistendo. Al momento la Cina di sicuro si è lanciata meno su delle strategie, diciamo, di diplomazia più aggressiva. Era forse qualcosa che vedevamo più spesso negli anni passati, quando c'erano state magari chiusure di consolati simboliche o chiusure temporanee. Oggi sembra che al momento stia forse osservando, come molto piaceva dire a Deng Xiaoping, di attendere il suo tempo, bind your time, e vedere appunto come si sviluppa la situazione per poi capire quali effettivamente sono i rischi e le minacce di queste altre iniziative alternative. Secondo me la Cina al momento sta osservando molto ed è molto concentrata su se stessa, appunto sulle problematiche interne che in questo momento si stanno comunque sviluppando, per cui le energie, per quanto sia un paese molto grande, sono da calmierare probabilmente. Forse anche queste grandi iniziative come il corridoio commerciale tra India e l'Europa, forse vedendo come le cose si sviluppano in Europa, con quali tempistiche, magari si aspetta anche che appunto non ci sia un così significativo exploit a rappresentare una minaccia per la Cina.
Beh sì, visto anche quello che sta succedendo in Medio Oriente, effettivamente questo progetto, esatto, di fatto, insomma.
Poi appunto in questo momento sto pensando che effettivamente la Cina è il grande, cioè lo è sempre stata, però diciamo oggi un po' al centro di tutti i dibattiti, i discorsi dell'Unione Europea, i tentativi dell'Unione Europea di togliere la Cina dai suoi mercati, perché la Cina gioca al ribasso, quindi cercare di regolamentare questa cosa. Però d'altro canto, se fa delle iniziative che potrebbero portare, non so, l'India a giocare al ribasso sul mercato europeo, questo poi in realtà potrebbe presto portare appunto al tra i due litiganti il terzo gode, quindi la Cina, dopo che appunto Stati Uniti e magari altri paesi inizino a creare problemi al mercato europeo, alla fine dimostrarsi comunque un partner affidabile, per dire.
Sì, sì, poi c'è anche la questione comunque della concorrenza fra blocchi, fra Unione Europea e Stati Uniti, perché poi alla fine gli interessi non sempre convergono per certi versi. E quindi c'è anche questo aspetto che secondo me in qualche maniera può favorire anche lo sviluppo dei corridoi della cinesi.
Assolutamente, perché ricordiamoci che ad esempio l'atteggiamento degli Stati Uniti è sempre stato piuttosto aggressivo, ad esempio quando parliamo sulle limitazioni europee, no, della politica agricola europea, mentre gli Stati Uniti ad esempio hanno spesso cercato di spingere in tutti i modi per poter portare i loro prodotti agricoli sul mercato europeo, perché appunto devono esportare e via dicendo. Mentre invece la Cina, diciamo che ha sempre fatto un po' il suo e ha saputo puntare su settori di cui effettivamente l'Europa aveva bisogno, anche se adesso appunto l'Europa stessa sta dicendo: attenzione, se dobbiamo puntare a questa transizione energetica, dobbiamo puntare alle tecnologie avanzate, effettivamente essere dipendenti dalla Cina potrebbe essere un rischio. Però diciamo che lì non è invece stata una questione di concorrenza, ma forse è stata una questione di realizzare tardi quello che poteva essere lo sviluppo delle tecnologie in futuro, a suo tempo.
Abbiamo fatto un quadro.
Sì, partendo dall'economia, poi spaziando in vari campi.
E quindi noi ti ringraziamo, Sabrina, del tuo intervento. Ci risentiamo prossimamente, perché appunto spesso e volentieri ci piace ritornare su quel quadrante che ci dà sempre molte indicazioni utili per capire la realtà.
Grazie mille a voi, è stato un piacere. Ciao a tutti e a tutte.
Ciao, grazie. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.